Abbiamo visto prima, con la lettera agli Ebrei, che l'unica liturgia è quella del corpo di Cristo, che è l'unica apertura al santuario, e che questa liturgia del corpo di Cristo e la fa la Chiesa, che noi siamo il corpo di Cristo. Perciò anche questi due versetti della lettera ai Romani non vanno intesi in qualche modo individualistico, un po' protestatizzante, ma noi possiamo fare la nostra liturgia spirituale con i nostri corpi solo in quanto siamo Chiesa. Il vero significato teologico del corpo umano è ecclesiale. Questa è la corporeità secondo noi cristiani, la Chiesa. Perciò non va mai separato il corpo di Cristo, il corpo del nostro Signore, dalla Chiesa. È una unità inseparabile. E penso che qualsiasi forma di individualismo ci fa tanto male. Ma bisogna, ogni volta che teniamo nelle nostre mani l'ostia, pane eucaristico, dobbiamo anche saper contemplare noi stessi. Ricordiamo sempre quello che dice Sant'Agostino, quando all'Eucaristia ti viene dato la comunione, ti viene detto il corpo di Cristo, e Agostino dice, e tu rispondi Amen, e poi aggiunge, cioè sì, questo io sono, e metti la tua firma sul corpo di Cristo, dice Agostino. Così che questo è particolarmente importante, perché allora quando Paolo unisce qui queste due antinomie classiche, fatte liturgia dei corpi, ma è la liturgia spirituale, è l'offerta spirituale. Allora questo vuol dire che proprio in quanto parte del corpo di Cristo che è la Chiesa, in una perenne epiclesis che scende sulla nostra offerta e su noi come corpo di Cristo, ci rende teofanici, ci rende una umanità che rivela Dio, che questa è l'umanità di Cristo, umanità vissuta a modo di Dio. E come dice alla lettera dei Efesini, questo praticamente tutto ciò che significa evangelizzazione. Far vedere al mondo di quale grazia siamo stati destinatari, cosa Dio ha operato in noi. Una umanità teofanica, una umanità che rivede Dio. Mentre la mentalità del mondo è una umanità che si afferma, l'altra è umanità eucaristica, dunque con una mentalità di offerta. Una guarda un uomo che prende, l'altro umanità che offre. Una umanità che è epicentro di tutto, l'altra umanità che rimanda oltre, che richiama il Padre. Io penso che questo è molto difficile, perché nella nostra formazione siamo troppo concentrati su di noi. Invece nella vita poi siamo sfidati nel diventare la liturgia, questo passaggio al Padre. E per questo non ci sono importanti in questo momento né le grandi istituzioni né le grandi idee, ma la vita, l'arte della vita. Il mondo aspetta di vedere la vita nuova. Che vuol dire una umanità che vive la vita di Cristo? Che vuol dire un'intelligenza che crede? Che vuol dire un sentimento che è quello di Cristo? Il mondo vorrebbe vedere questo, non altri argomenti, ma la teofania, la rivelazione di Cristo. Perciò mi piacerebbe leggervi semplicemente così concludere un passo bellissimo, molto ricco, di San Giacomo di Salute, dove mette in evidenza questo grande mistero che esclama San Paolo, l'unione tra il corpo di Cristo e Cristo, tra la sposa e lo sposo. Lui descrive con pagine e pagine come Mosè, vedendo la creazione dell'uomo, vide che Dio creò uomo e poi dal suo costato creò donna. Allora lui in qualche modo pensa che questo è tutto, ma difatti lui ha guardato attraverso un velo, perciò non ha visto nitidamente, ha visto uomo e donna. E poi a un certo momento San Giacomo di Salute dice, poi le nozze di questi due, uomo e donna, perché Mosè ha detto lasceranno il padre e madre, s'uniranno e saranno una sola carne, e dice, dopo le nozze, quando le nozze sono consumate, cioè dopo la Pasqua, Cristo, unito all'umanità totalmente, viene Paolo e toglie questo velo che aveva Mosè sopra questo dipinto. E che cosa dice? Guardate. Dopo la festa di nozze, Paolo entrò e vide il velo steso là. Lo prese e lo tirò via dalla bella coppia. Così scoprì e rivelò al mondo intero Cristo e la sua Chiesa, che il profeta Mosè aveva raffigurato nella sua profezia. L'apostolo tremò e gridò, questo mistero è grande, e cominciò a mostrare ciò che la pittura coperta era. Il coloro chiamati uomo e donna nelle scritture profetiche, io riconosco Cristo e la sua Chiesa, i due che sono uno. Il velo sul volto di Mosè ora è stato rimosso. Venite tutti e vedete uno splendore che non stanca mai. Il grande mistero che fu velato ora è venuto alla luce. Che gli invitati alle nozze gioiscono dello sposo e della sposa così belli. Egli si donò a lei ed era nato da una ragazza povera. La fece sua ed essa è legata a lui e gioisce con lui. Egli scese nelle profondità e sollevò l'umile fanciulla alle altezze, perché sono uno, e dove lui, là è con lui. Il grande Paolo, grande profondità tra gli apostoli, espose il mistero che ora è detto chiaramente. La grande bellezza che era stata velata, ora era venuta all'aperto. E tutti i popoli del mondo videro il suo splendore. Il promesso sposo fece entrare la figlia del giorno in un nuovo grembo, e le acque di prova del battesimo furono nelle doglie e la partorirono. Egli rimase nell'acqua e la invitò. Essa scese, si ammontò di lui e risalì. Questo è bellissimo, perché i siriaci dicono così, che l'uomo creato in Eden non fu nudo, ma fu rivestito di luce e di gloria. Il peccato gli ha rubato i vestiti. Cristo scese dalle acque battesimali, si spoglia e depose le vesti nelle acque, la veste di gloria e di luce, che quando arriva Adamo si può rivestire. Allora adesso lui dice che così la Chiesa viene rivestita nelle acque battesimali. Nell'Eucaristia lo ricevette, e così le parole di Mosè, che i due saranno uno, perché due saranno uno, furono provate. Dall'acqua deriva la casta e santa unione della sposa e dello sposo, uniti in spirito nel battesimo. le donne non sono unite ai loro mariti allo stesso modo di come la Chiesa è unita al Figlio di Dio. Quale sposo muore per la sua sposa, tranne nostro Signore? Quale sposa ha scelto un trucidato per marito? Chi dall'inizio del mondo ha mai dato il suo sangue come dono nuziale, tranne il crocifisso, che suggellò il matrimonio con le sue stesse ferite? Chi ha mai visto un cadavere posto in mezzo a una festa nuziale? Con la sposa che lo abbraccia, aspettando di essere consolata da lui, il cadavere. A quale festa nuziale, tranne questa, spezzarono il corpo dello sposo per gli ospiti invece di altro cibo? La morte separa le mogli dai loro mariti, ma qui è la morte ad unire questa sposa al suo amato. Egli morì sulla croce e dette il suo corpo alla sposa resa gloriosa, che lo coglie e lo mangia ogni giorno alla sua mensa. Egli aprì il suo fianco e unì il suo calice al santo sangue per darlo a lei da bere, così da farle dimenticare i suoi molti idoli. Lei lo unse con olio, lo indossò nell'acqua, lo consumò nel pane, lo beve nel vino, affinché il mondo potesse conoscere che i due sono uno. Egli morì sulla croce, ma lei non la cambiò con un altro. Lei è piena d'amore per la sua morte, sapendo che da essa ha la vita per sempre. Che mai separassimo l'ostia dalla Chiesa, il corpo di Cristo, corpo della Chiesa.